Allora questa mattina vogliamo ancora meditare insieme qualche cosa. Sapete che Dio sta facendo un bel lavoro nelle vostre vite? Ha preso l'appalto del vostro cantiere e anche quando ci sono difficoltà, anche quando il materiale è buono non si trova subito e allora Dio sta lì e aspetta e vi porta in circostanze, in situazioni dove realmente possiate imparare a fidarvi di Lui, dove possiate realmente scoprire quello che è la sintesi del cammino cristiano. E questa mattina vogliamo parlare un poco, in maniera molto semplice, perché so che già Dio ci ha costruito internamente, nel mentre che siamo stati davanti a Lui. E questo è un invito ancora che vi faccio, stiamo davanti alla sua presenza, che non significa semplicemente pregare, ma significa anche meditare quello che già abbiamo dentro, ruminare, rimuginare in senso positivo quella parola che è già in noi, ritrovare la parola di Dio, avere comunione, stiamo davanti a Lui in maniera tale da crescere nella consapevolezza e poi nel mentre che operiamo nella giornata, qualunque cosa facciamo, sia la cucina, sia la materia universitaria, sia la relazione che il capo ufficio ci ha chiesto, sia qualunque altra cosa, facciamola di buona voglia, non soltanto come se lo facessimo per un tiranno, che può essere marito, no? Che può essere il capo ufficio, che può essere qualcuno che ci impone qualcosa, ma facciamola come per il Signore, cioè facciamola con l'attitudine di servire Dio anche in queste mansioni pratiche, reali, quotidiane. Impariamo a non dire questo è spirituale, questo non è spirituale. Il nostro Dio è un Dio della realtà, del quotidiano, delle piccole cose, delle grandi cose. Non corriamo il rischio di non gestire le cose reali in nome delle cose spirituali. Ecco perché Dio ci aiuta proprio a vivere nel quotidiano, ad affrontare il quotidiano. Questo è importante, credo che lo stiamo scoprendo passo passo. Allora questa mattina vogliamo, ci sono tre versetti in particolare che mi hanno un po' dato un input e vorrei insieme a voi meditarli brevemente. Intanto partiamo da un verso fondamentale nella lettera agli Ebrei, al capitolo 11, capitolo poi la fede, e leggiamo questa piccola parte della scrittura che in qualche modo ha una rivelazione profonda nella nostra vita, se solo la accogliamo e la comprendiamo un po' di più. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Fermiamoci un attimo questa mattina, prima di andare al centro del messaggio, su questa affermazione dello scrittore della lettera agli Ebrei, che sottolinea in una maniera molto forte l'importanza di questa attitudine che Dio chiede in maniera prioritaria ad ogni persona, ad ogni suo figlio in particolare, ma ad ogni creatura del genere umano, perché possa beneficiare, perché possa ricevere parte dell'eredità che è per fede affinché sia per grazia. Senza fede è impossibile piacergli. Chiaramente questa fede riguarda il fatto che Lui è, ma il fatto che Lui ha un progetto, perché credo che fermarsi alla fede che Lui esista è già qualcosa di importante, però io credo che se noi ci fermiamo alla fede che esiste l'università, esiste un corso di laurea che, non lo so, in scienze politiche, in legge, ma poi non entriamo in un corso, in un progetto, mi sembra difficile che qualcuno di noi potrà avere una laurea honoris causa, una laurea ad honorem, ma la fede nell'esistenza di Dio ha a che fare, questo credo nel tempo lo stiamo scoprendo, con la possibilità di andare a Lui, e quando diciamo andare a Lui ci riferiamo di andare alla Sua parola, ci riferiamo di andare alla Sua presenza, ci riferiamo di andare a quello che Lui considera importante, alla comunione fraterna, ci riferiamo ad andare nelle occasioni che Lui ha preparato per noi, proprio perché in quelle occasioni, in quelle situazioni, in quel progetto, in quello che Dio ha preparato, c'è una ricompensa per ognuno di noi. E per quanto questo concetto della ricompensa è stato tante volte confinato semplicemente nella ricompensa finale, cioè dopo la morte, in realtà quello che Dio vuole farci comprendere è che questa ricompensa non riguarda semplicemente la gloria futura, non riguarda semplicemente la posizione in tutte le stanze che Dio andrà a preparare, che Gesù dice sono preparate per voi, ci saranno magari stanze diverse, appartamenti diversi, dimensioni diverse, collegate sicuramente a quel giudizio che si chiama retributivo, cioè in cui evidentemente non sarà trattato alla stessa stregua chi è salvato appena, come il ladrone, il quale oggi sarà in paradiso, ma non ha avuto il tempo di fare un cammino, non ha avuto il tempo di affrontare le prove, le difficoltà. Qualcuno vorrebbe essere il ladrone, però il paradiso, attenzione, è già la presenza di Dio, ma non necessariamente rappresenta il massimo, rappresenta il minimo come dono. Ma poi ci sono dimensioni che non stiamo qui a sottolineare, in cui certamente ci sarà un retribuzione, una ricompensa diversa secondo la misura della nostra crescita, della misura della nostra fede. Ma dicevo, questa ricompensa non è collegata semplicemente a una posizione di dignità, a una posizione di gloria post mortem, ma è collegata anche al fatto che più ci avviciniamo, più scopriamo, più crediamo che il progetto di Dio è quello che serve per la nostra vita, tutte le implicazioni positive le vivremo nell'ambito del rapporto con noi stessi, prima di tutto, del rapporto con gli altri, del rapporto nella famiglia, del rapporto con il nostro prossimo, cioè la ricompensa nell'avvicinarsi a Dio è questa capacità soprannaturale di affrontare situazioni, circostanze che altrimenti non saremmo mai in grado di affrontare. Sapete, la maggioranza delle persone preferiscono non vedere i problemi con se stessi, i problemi di relazione con gli altri, i problemi di coppia, i problemi. Perché? Perché nel momento in cui scoprono delle verità tremende, delle difficoltà tremende, dicono: e ora come facciamo? E ora che ho scoperto che mio marito non mi ama, e ora che ho scoperto che mio padre è diverso da come me l'aspettavo, e ora che ho scoperto X, Y, eccetera, eccetera, come facciamo? E ora che ho scoperto la rabbia che ho dentro, come faccio? Per cui passano la maggioranza della vita a nascondere a se stessi e agli altri. Ma quello che è importante questa mattina e che Dio vuole sottolineare nella tua vita è che se tu lo cerchi c'è una ricompensa, c'è un beneficio che ha a che fare con il fatto che mentre tu cerchi Lui puoi scoprire quei pezzi di ricambio, quelle capacità da usare al posto delle tue difficoltà, delle tue incapacità, delle tue debolezze. Non sto qui ancora a sottolineare, l'abbiamo detto tante volte, quel paradosso della sua potenza perfetta nella nostra debolezza. Ma ricordate, quando abbiamo parlato di questo, abbiamo detto che in realtà la debolezza forse per alcuni è più facile arrivare a sperimentarla. Forse ci sono dei test della tua vita dove volente o nolente ti sei confrontato con la tua fragilità, con la tua incapacità, ma questa non è già la soluzione, anche se già per molti è una grande scoperta vedere il problema, perché la maggioranza non lo vuole neanche vedere, ma vedere il problema non serve se poi non crediamo nella ricompensa, cioè in qualcosa che ci viene dato non solo come premio finale, dicevo, ma come premio di chi si fida di Dio mentre sta fallendo il suo umanesimo, mentre la sua fiducia in se stesso paradossalmente può diminuire. Dio ti sta chiedendo di avere fiducia nella sua opera in te. Mentre tu vai avanti e ti senti più debole, Dio ti sta dicendo che se ti avvicini a Lui, se credi che Egli è, e questo necessita una fede, questo comporta una ricompensa per quelli che lo cercano. E non è male. Spesso incontro delle persone che sono ancora piene del loro egoismo e dicono: non è giusto che io cerco Dio quando ho bisogno. Ma questo è un ragionamento puramente umano. Io vi dico che Dio tante volte permetterà le difficoltà, le crisi, proprio perché la nostra tendenza naturale non è quella di cercarlo. E non vi dico che cosa cerchiamo noi normalmente. Cerchiamo le ricompense prima di tutto umane. Cerchiamo di piacere agli uomini. Cerchiamo di raggiungere degli obiettivi legittimi. Cerchiamo di fare crescere il nostro conto in banca, non c'è niente di male, cerchiamo di crearci una serie di sicurezze, ma non sappiamo che la ricompensa, la realtà di cui abbiamo più bisogno, ha a che fare col nostro rapporto con Dio. Ecco perché ancora lo scrittore alla lettera agli Ebrei ci sottolinea fortemente questa mattina che senza questa fiducia nel fatto che Lui è, ma che è il remuneratore, dice un'altra versione, o il ricompensatore di chi lo cerca, è qualcosa che ha bisogno di animare la vita cristiana. Se cerchi Dio, troverai quello di cui hai veramente bisogno. Qui dobbiamo stendere un pietoso velo, perché qualcuno cerca Dio per farlo complice dei suoi progetti. E Dio forse all'inizio ti viene vicino e ti dice: ok, va bene, però cercare Dio significa credere che i suoi progetti sono migliori dei nostri. Quindi significa alla fine fidarsi, come qualcuno che va dal medico. Tante volte ho dei pazienti che vengono in ambulatorio già con la diagnosi, con la terapia. Io potrei dire: che bello, già così non c'è bisogno del medico. Ma il problema è che la diagnosi e la terapia di chi non conosce la materia non è necessariamente la migliore, perché magari si basa sul sintomo. Ormai alla televisione dicono: prendi questo per il bruciore, prendi quest'altro per... E tante volte noi pensiamo già di poter dire al grande medico quello di cui abbiamo bisogno e andiamo lì già con la diagnosi, con la terapia. Ma Dio vuole che ci andiamo con un atteggiamento di umiltà, tante volte, di fiducia che Lui sa la terapia giusta per la nostra vita. Lui è il ricompensatore di quelli che lo cercano. Può sembrare un messaggio scontato, però in realtà vi devo dire che il cristiano, anche se dovrebbe essere quello che per definizione cerca Dio, in realtà, paradossalmente, siccome ha fatto l'esperienza di conversione, ha detto l'ho trovato, e allora praticamente questo fatto di averlo trovato o di essere stato trovato da Dio gli fa pensare che ormai lo ha trovato e quindi non lo deve cercare più. Certamente non lo deve cercare per la salvezza, perché cercarlo sempre per una nuova salvezza significa non credere, ma cercarlo ha a che fare con incontrare la sua volontà, cercare i suoi desideri, cercare il suo cuore, cercare il suo progetto generale e il suo progetto per la tua vita. E beati quelli che continuano a mettere questa bussola fondamentale nella loro vita, cioè: Signore, io voglio cercare te. Ma andiamo ora a quello che il Signore ci vuole dire per avviarci al centro e alla conclusione di questa riflessione. Abbiamo quindi appurato che senza fede è impossibile piacergli. Perché senza fede non si può entrare nel suo progetto, si resta nelle nostre percezioni, nelle nostre emozioni, nei nostri progetti. Ma credendo che Egli è, quindi esiste, e qui viviamo il paradosso in una nazione cristiana dove si dice bisogna credere in qualcosa, bisogna credere in Gesù, però poi se c'è qualcuno che ci crede sul serio, dimmi, ma vero ci credi? Viviamo in questo paradosso che è la religiosità, in cui si dice di credere, però in realtà poi si fa affidamento semplicemente alle nostre risorse e possibilità. Se noi crediamo è già un passo avanti, ma questo ci fa capire che la fede è il motore della nostra vita e che, come dirà poi l'Apostolo Paolo in Romani, per la grazia che ci è stata concessa, dico a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Quindi fede, un ingrediente fondamentale che ti permette di scoprire il progetto di Dio, che ti permette di piacere a Dio. Perché? Perché in qualche modo puoi beneficiare di quello che Lui ha fatto. Capite perché è importante la fede? Perché uno che non ha fede che Gesù è il Salvatore del mondo, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, continuerà a cercare di salvarsi con le sue risorse, considerando profano il sangue del patto, considerando il sacrificio di Gesù un fatto storico inutile. Ma la fede ti fa entrare nel progetto di Dio. E Dio assegna una misura di fede, ma questa fede può crescere, può svilupparsi, può incontrare il progetto di Dio. E dobbiamo avere chiarezza se il nostro cammino è di illusione in illusione, è di solamente intuizione in intuizione, di fantasia in fantasia, oppure è di fede in fede. Perché il vero cammino del credente è un cammino di fede in fede, cioè una fede che si sviluppa. Una fede non statica ma dinamica, e per andare poi alla conclusione, è una fede operante attraverso l'amore. Cioè, se qualcuno dovesse pensare che fede è una cosa astratta, la specifica della scrittura in tante parti è che la vera fede produce un risultato. È un risultato crescente. La fede produce un'azione e a sua volta produce un risultato. La fede Abbiamo fatto poco fa l'esempio del corso di laurea. La fede che esiste un corso di laurea in giurisprudenza ti fa stare lì e dire: che bello, sarò un avvocato, alleluia, un avvocato, che bello. Cosa fa questa fede? Ti fa cominciare a informare di cosa è necessario per iscriverti, o no? Sì, quindi non che questa fede già direttamente ti fa diventare avvocato, mi sembra che funzioni così. Quindi la fede già mette in opera un movimento, un'azione che ancora non è il risultato, attenzione, ma è qualche cosa che già è collegato a questa tua fede e che ti fa capire che intanto devi iscriverti al corso. Uno. Ma qualcuno potrebbe fermarsi all'iscrizione e dire: alleluia, mi sono iscritto. C'erano un sacco di pratiche burocratiche, ma gloria a Dio, sono riuscito a iscrivermi. Ma c'è il risultato? No, ancora no. Cosa manca? La frequenza. Anche se ora spesso si può fare per corrispondenza, io non ci credo tanto a queste lauree per corrispondenza, però esistono anche questo, online, laureato online, senza mai vedere un professore, senza mai fare un esame reale, tutto virtuale, e anche la tua preparazione sarà virtuale poi, nel momento in cui dovrai affrontare problemi reali. La frequenza, cioè qualche cosa che parte dall'intuizione di fede. L'intuizione qual è stata? Credo realmente che potrò diventare un avvocato, poi prescindere dalla scelta, un medico. Ma dalla prima intuizione la fede ti porta all'iscrizione, ti porta alla frequenza, e ancora non è neanche finito, perché potremmo dire: che bello, alleluia, mi sono iscritto, frequento. Ma c'è ancora qualcosa, c'è lo studio, ci sono i libri. Che bello i libri. Mi ricordo c'era un periodo in cui me li portavo pure a mare, però mi cadevano nell'acqua, mai più fai. Era l'illusione di studiare in un clima ricreativo. Cioè, impegno, concentrazione. Attenzione, non stiamo parlando nel campo spirituale, l'analogia è nel senso che pur avendo intuito certe realtà, credendo che Dio è, questo ci deve portare a cercare in maniera chiara qual è il suo progetto, cosa significa iscriversi al corso di laurea, in amore, in chiesa, che significa, cosa significa frequentare, cosa significa studiare le materie, cosa significa fare gli esami. Ah no! Io avevo un'immagine bellissima in cui io già facevo fare gli esami agli altri, ma io dovermi sottoporre agli esami. Stiamo partendo ancora da una dimensione di fede, ma che, come capite, è operante nel senso che intanto produce un'azione collegata a quello che stai credendo. Cioè, se stai credendo di poter fare l'avvocato, vuol dire che devi iscriverti, frequentare, studiare le materie e dare gli esami. E così, se tu ti sei iscritto, hai fede e credi che Dio è e che Dio ha un progetto, è importante nella tua vita. Se questo progetto è alla base del tuo desiderio, che tu ti sforzi, attenzione, non sei tu che lo produci, ma il tuo impegno, la tua collaborazione ha a che fare nel metterti in condizioni di poter realizzare poi il progetto di Dio. Non so se è chiaro. Qualcuno potrebbe dire: che bello il progetto di Dio, però non si preoccupa di guardare cosa è scritto nella parola di Dio, non si preoccupa di frequentare la Chiesa, non si preoccupa di pregare, non si preoccupa di avere comunione fraterna. Io vi dico che dopo un poco perderà persino il senso della bellezza del progetto, perché non entrerà nel vivo della materia. Sapete, è chiaro che quando uno si iscrive a un corso universitario ci possono essere delle materie molto ostiche, C'erano delle materie, per esempio, a me la chimica e queste cose che appena le guardavo mi veniva la tentazione di rinunziare al corso di laurea in medicina. Però nel momento in cui cominciavo a dispormi, cominciavo a entrarci, il fatto di capire già qualche cosina dava una dimestichezza, ed è così nel campo spirituale, fratelli. Nel momento in cui noi cominciamo a entrare, a capire come funziona l'edificazione, come funziona la comunione fraterna, come funziona la confessione gli uni agli altri, come funzionano le leggi del regno, come funziona realmente quello che Dio ha preparato, cominceremo allora a capire che veramente possiamo arrivare dove abbiamo intuito di poter arrivare. Ma che ne dite di qualcuno che ha fede e non collabora e non entra in una dimensione dove veramente, ecco perché per me si ricollega al cercare. Si ricollega al cercare nel senso che il cercare tante volte è faticoso. Siete d'accordo che il cercare di imparare è difficile? Sarebbe meglio avere una scienza infusa, innata, non avere bisogno di studiare, avere già tutto chiaro. Ma studiatevi, è un ordine della scrittura, studiati, diceva Paolo a Timoteo, studiati di essere un discepolo che tagli rettamente la parola, studiati, come a dire impegnati, comprendi, presentati, cerca la lezione, non la sfuggire, cerca l'esame. Immaginate uno che studia e poi fugge l'esame. Io la cosa più tremenda che non era solamente il contatto con le materie, ma per me il problema più grande era quando dovevo confrontarmi con l'esame. Non so se anche voi avete avuto questo tipo di problemi. Lì proprio mi dispiaceva un sacco di dover essere valutato, di dover accorgermi se realmente avevo imparato o meno. E certamente non tutti gli esaminatori sono stati in grado, tante volte ho avuto la fortuna che mi chiedessero qualche cosa che avevo studiato, altre volte no. Ma quando l'esaminatore è Dio, quando l'interessato al tuo cambiamento, alla tua crescita è Dio, è inutile bleffare, è inutile dire a Dio interrogami su una cosa che io già so. Sì, è tutta l'amarezza che hai dentro, è tutta la rabbia, e tutto quello che ancora ti logora, lo dobbiamo esaminare o lo mettiamo sempre tra i capitoli risolti della tua vita? Cosa pensi che Dio voglia farti sviluppare? Fede operante attraverso l'amore. E infatti l'ultimo versetto che leggiamo questa mattina è proprio questo. Infatti, Galati 5:6. In Cristo Gesù non ha valore né la circoncisione né l'incirconcisione. Potremmo tradurre in termini più pratici, perché qua nessuno discute se siamo circoncisi o meno. Era una pratica del popolo di Israele che riguardava un patto con Dio. Ma questo ha a che fare con il dibattito spesso che si crea negli ambiti cristiani se quello che vale è essere di una confessione cristiana o essere di un'altra confessione cristiana, avere una liturgia o avere un'altra liturgia, fare in un modo o fare in un altro. Cioè il dibattito spesso è su cose irrilevanti per Dio. Per Dio, per quella definizione che abbiamo letto molto concisamente, per Lui è importante che credi che Lui è, che credi che Lui ha un progetto centrale che prima riguarda la tua salvezza in Cristo, che credi che Lui ha un progetto più specifico per tutti, che è la santificazione, e un progetto poi particolare per te, che è la tua chiamata, la tua vocazione, in cui gradualmente Anche questo sottolineiamo, perché ci sono persone che istantaneamente si iscrivono al corso di università, fanno al contrario, ci sono quelle che non vogliono frequentare, neanche si vogliono iscrivere, vogliono la laurea ad honorem. Ci sono quelli invece in cui c'è l'iscrizione, c'è la frequenza, si prendono tutti i libri e vorrebbero in un giorno concludere il corso universitario. Vorrebbero di colpo avere una santità totale, di colpo vincere tutti i problemi della loro vita. Anche questo è pericoloso, sono di meno le persone che fanno così, ma ci sono anche quelle che sono troppo studiose e vorrebbero laurearsi in un giorno. Tutte le risorse, Signore, perché non mi puoi cambiare subito tutte cose, tutta la mia mente, faccio schifo, non va. Piano, andiamo piano, cominciamo dalle piccole cose, cominciamo piano, cammina, lasciati cambiare il pannolino, fai la popò, sei un bambino spirituale, è normale. Non puoi dire non voglio fare la popò addosso, la dovrai fare, farai puzza. Cammina, cammina, piano piano, non ti mettere pesi più grossi. Ci sono alcuni che si caricano di pesi più grossi e che sembra che da soli possano reggere tutto il peso, ma la maggioranza sono quelli che dicono piano, piano, e Dio ti sta dicendo invece la fede è una fede operante. Non vale l'appartenenza a una chiesa più di un'altra. Non vale le teologie, anche se sono importanti, ma vale se tutto questo ti serve a compiere il progetto di Dio per la tua vita, cioè fede operante, una fede che si poggia su Dio, riceve, cerca Dio, realizza le cose di Dio, allora la fede vera si trasforma in un'azione. E quando diciamo operante, l'azione non è solo il risultato, perché alcuni cristiani, quando si parla di fede operante, dice io fedo, ho fede e subito ci sarà il risultato. No, io ho fede di poter diventare un avvocato, ma il risultato sarà mediato dall'impegno, dal sacrificio che io metto poi nel stare nelle circostanze che possono favorire questo progetto nella mia vita. Non so se sono chiaro. È come tante volte noi ci confondiamo e non capiamo e pensiamo che basta fede, automaticamente e direttamente diventiamo santi, direttamente diventiamo profeti, ministri, evangelisti, perché Dio magari ci ha dato delle chiamate. È vero, Dio ti ha dato anche una chiamata forte. Ed è importante che tu dica sì, io credo che Dio me l'ha data, ma la vera fede produce, prima del risultato, produce un cambiamento nella tua vita, una scelta più chiara di quello che è prioritario in te. Certo, ci sono quelli che non volendo scegliere si iscrivono in 3 o 4 università insieme. Voi capite bene che poi non si laureano in niente, in tuttologia, che è una scienza che uno sa tutto ma in realtà non sa niente. Abbiamo bisogno di scelte prioritarie nella nostra vita che ci fanno capire che attraverso la fede nel progetto di Dio generico e specifico, attraverso l'opera, cioè l'impegno, ma poi il risultato di questa fede si produrrà in noi. E se non bastasse, l'ultima sottolineatura è che tutto questo non può non tenere conto della materia fondamentale del corso di laurea come cristiano, cioè l'amore. Perché potremmo avere anche fede da spostare i monti, potremmo esercitarci ad avere una sensibilità profetica, potremmo esercitarci a conoscere tutta la scrittura, a diventare i più grandi evangelisti, i più grandi apostoli, ma tutto questo non è la misura della nostra vera crescita ancora. Il dono che Dio ti dà, il carisma, la vocazione, non è la misura della tua crescita, ma la misura della tua crescita è poi la capacità di amare. È lì. È lì che è il test più difficile. È lì che sarai provato di più. Molti sono stati promossi in cultura biblica generale, Vecchio Testamento, profeti, conoscenza delle dottrine, ecclesiologia, alcuni vanno più avanti, pneumatologia, che non è la pneumologia, ma studio dello spirito, sono più facilmente coinvolti nello scoprire queste ricchezze meravigliose della Scrittura. Gloria a Dio, perché la Scrittura è un tesoro meraviglioso aperto davanti ai tuoi occhi. Ma c'è una materia che sarà quella dove avrai le difficoltà più grandi. Perché? Perché è quella a cui Dio tiene di più. Ho dovuto scoprire nel corso della mia vita, lo sto ancora scoprendo, è la materia dell'amore, fede operante attraverso l'amore. Non correre il rischio che per la fede operante ti dimentichi l'amore, come tanti presi dalla brama di conoscere, di sapere, alla fine non gli interessa superare gli esami dell'amore, saranno quelli più difficili. Sarai colpito, sarai ferita, perché da questo, come da Gesù, venga fuori un amore. Un amore, ci alziamo in piedi. Se ti sei iscritto a questo corso, sei beato. Sei beata. Se credi che Dio è, sei beata questa mattina. Se credi che Dio è, e non nel senso astratto in cui pure i demoni lo credono e tremano, ma se lo credi, se credi che Lui ha mandato Gesù come Salvatore, sei beato. Se credi che Lui è il ricompensatore di quelli che lo cercano, sei beato. Ma cercalo, cercalo, perché solamente da questo procederà il tuo corso, procederà quella realtà che hai intuito. Sapete quante persone, quanti ministri potenziali si sono scoraggiati, si sono fermati perché avevano ricevuto una chiamata forte, ma poi nei test dell'amore, nei test della persecuzione, nei test delle difficoltà si sono tirati indietro e hanno detto: non ce la faccio. Ma lo Spirito Santo questa mattina ti dice: fede operante attraverso l'amore. La tua fede produce un'opera, ma nel mentre l'amore sia il motivo conduttore. Confrontati con questo. Non quanto sai, non quanta fede hai, ma quanto sei in grado di perdonare, quanto sei in grado di amare. E se scopri delle carenze, ancora una volta, non ti scoraggiare, perché l'amore di Dio è stato sparso nel tuo cuore attraverso lo Spirito Santo. Nel momento in cui scopri l'incapacità di amare, non dire: basta, allora non sono adatto ad essere cristiano, ma proprio lì credi che lo Spirito Santo ti darà questa capacità nuova di amare, di arrivare a un amore non finto, come dice la Scrittura, cioè non condizionato, non collegato a dei luoghi comuni che poi crollano nel tempo, nel cammino, e vedrai le cose in maniera reale, cruda. Ma proprio lì sei chiamato da Dio a dire: voglio amare. Allora concludiamo questa mattina con questa domanda che ci facciamo tutti quanti: voglio camminare per fede operante attraverso l'amore? Qualcuno dice: ma io ho una misura di fede piccola. Ma la fede è un muscolo, se l'eserciti cresce. Non lamentarti della tua fede piccola, non lamentarti se ancora la tua preparazione in quella materia non è completa. Studiati per una ricompensa che trascende solamente il reale, che trascende la vita su questa terra. Studiati, impegnati, non ne potrai avere che un beneficio. E se la materia in cui sei carente non è la fede operante, ma è l'amore, anche lì non ti scoraggiare questa mattina, perché sulle difficoltà della tua capacità umana di amare, Dio farà venire fuori, se tu lo vuoi, se tu non te ne fai un alibi, se non, tu non dici: allora basta, ho scoperto che odio tutti, odierò tutti. No, ma se tu hai scoperto l'insofferenza, l'intolleranza e decidi di amare, Dio sarà pronto ad aiutarti a farlo, se tu vuoi crescere in quello che è la caratteristica più importante del cristianesimo, cioè l'amore. E non ci saranno esami, non ci saranno prove che ti potranno separare dal vero amore. Ci credi questa mattina? Ci credi? L'amore umano può crollare, può essere solo per una stagione, ma l'amore di Dio non può crollare mai. Abbraccialo questa mattina. Fede operante attraverso l'amore. Decidi di credere, operare, amando, amando e ricominciando ad amare lì dove dovessi scoprire che quell'amore ancora è piccolo, è poco o è finto. Preghiamo insieme questa mattina, fratelli. Signore, la tua parola è chiara. Tante volte noi ci perdiamo dietro la religiosità, dietro le forme, i formalismi, dietro le apparenze. Ma io ti chiedo questa mattina che piuttosto di gloriarci di intuizioni, di rivelazioni, possiamo capire cos'è fede. Cos'è essere disposti nel momento in cui crediamo qualcosa ad adoperarci realmente, veramente, perché questa intuizione di fede diventi fede operante e che tutto questo possa essere nell'amore. Te lo chiedo nella mia vita, te lo chiedo per la vita di ognuno di questi miei fratelli, Signore, che il tuo spirito possa continuare a illuminare questa parola in noi. Mentre credendo in te, cercandoti e piacendoti in questa maniera, possiamo acquisire quelle qualità, quelle caratteristiche, quei carismi e quella maturazione ministeriale che tu ci hai chiamato a rivestire. Nel nome di Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica. Salutatevi nell'amore del Signore. Amen.